buongiorno, mi scuso per il ritardo. Allora, Marco Bordi, presidente della municipalità, ci accompagna in questo percorso. Però c'è Stefania Bertelli, che è l'esperta della materia, e poi qui abbiamo Petra, istituzione Pepper dell'istituto.
Il centro di studi veneziani. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Bene. Marco, vuoi dire due parole?
Sì, no, allora intanto sì, buongiorno, benvenuti. Allora, ero già venuto, se non ricordo male, in commissione 2 anni fa, chiedendo un po' cos'è questo progetto che nasce a metà degli anni 90 in Germania per l'intuizione di un artista che si chiama Gunther Demnig, che dopo aver provato altre forme di, chiamiamolo, trasmissione della memoria, ha in maniera secondo me molto efficace pensato di dedicare a ogni singolo deportato, qualunque esso sia, quindi non è solo i deportati razziali, ma tutti coloro che hanno sofferto la deportazione nazista o la persecuzione, questa pietra d'inciampo, Stolperstein in tedesco, che è un piccolo cubetto, un San Pietrino di ottone, nel quale sono sostanzialmente trascritti i dati essenziali della persona, quindi la data di nascita, il luogo, la data dell'arresto, il luogo della deportazione e laddove, purtroppo molto spesso, anche la data, se c'è, perché per tanti non la sappiamo, della morte. Qual è la intuizione? Che ha rimesso al centro un monumento cosiddetto diffuso, perché ormai sono più di 120.000 le pietre in tutta Europa, in Italia sono circa 4.000-4.500, a Venezia 210, ha rimesso al centro la persona. Non è una targa che è un po' separata, che è lontana, che è collettiva, invece è proprio ridare un nome, e alle volte una tomba, a chi purtroppo non l'aiuta. È un progetto interessante perché anche dal punto di vista didattico sta avendo molto successo. I ragazzi si sentono più appassionati quando racconti la biografia di una persona, laddove la sai, perché alle volte ci chiedono: ma chi sono queste persone? È importante. Alle volte, anzi tante volte, sono persone ordinarie che non lasciano traccia, come tanti di voi, insomma. E questo è forse l'aspetto più importante, perché ogni anno con l'Istituto, con l'Iveser, vengono organizzate decine di itinerari che rappresentano, lo vedremo oggi, diverse deportazioni. Ci sono le deportazioni razziali, le deportazioni dei politici e le deportazioni degli internati militari. E con la Presidente ormai noi abbiamo iniziato nel 2014, proprio la prossima pietra, è un progetto che continua e che ha visto una grande collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, della comunità ebraica, di Iveser, del Centro Tedesco di Studi Veneziani, e quindi è un progetto di rete che nobilita la città di Venezia, che al momento è la terza città per numero di pietre deposte. Quindi io direi che questo è un po' l'introduzione. Adesso direi di partire subito con Stefania.
Sì, da un attimo il periodo storico che interessa Venezia è dall'8 settembre 1943, quando gli italiani hanno saputo che 5 giorni prima c'era stato l'armistizio. Da quel momento gli ebrei italiani sono a rischio di vita, fino a quel momento avevano perso i diritti ma non erano a rischio di vita. I primi a farne le spese sono gli ebrei di Trieste, poi c'è la grande retata in ottobre degli ebrei, 1200 persone, di Roma. Qui cosa succede? A fine settembre, il 29 settembre, nasce la Repubblica Sociale. La Repubblica Sociale a novembre a Verona si dà un programma, 18 punti. Il 7° punto riguarda gli ebrei. Gli ebrei italiani perdono in quella circostanza la cittadinanza. Il 30 novembre arrivano le questure di tutta la Repubblica stabili del nord Italia, arriva la circolare. Bisogna arrestare tutti gli ebrei e requisire i loro beni. 5 giorni dopo, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, si muovono per fare questi arresti. Di notte, così le persone sono a casa, molte erano scappate, però chiaramente non tutte. Non tutti si aspettavano e soprattutto non tutti avevano le possibilità per poter nascondersi e fuggire. Quindi quella notte si muovono personale della questura italiana, carabinieri, milizia, che a questo punto è diventata Guardia Nazionale Repubblicana, si muovono e arrestano 250 persone. Poi vedremo che cosa succede. Andiamo a vedere le pietre che ricordano proprio questo primo momento della prima retata. Allora, è qui con noi anche Linda, Presidente del Consiglio, che coordina tutte le attività del giorno della memoria e anche del giorno del ricordo, tra le altre cose, quindi grazie di essere qui con noi.
Nell'ultima abitazione della persona o delle persone, quindi c'è sempre questo incipit, lì abitava, che caratterizza un po' la pietra.
Perché per la maggior parte sono posate davanti alla casa, ecco, poi ci sono delle eccezioni come l'Olga Blumenthal, che è stata posata davanti all'università per riconoscere questo suo ruolo, una delle prime donne che ha insegnato all'università. Come vedete qua è una famiglia, papà, mamma, nonna e la mamma della mamma e 4 bambini molto piccoli. Qui, come vedete, prima diceva le date di morte. Le date di morte sono presunte. E quando è che c'è questa sicurezza? Quando erano molto piccoli o quando erano molto anziani. Perché chiaramente arrivando ad Auschwitz non superavano la prima selezione, quindi erano destinati. Quindi quando vedete le date di morte per i deportati razziali è l'arrivo del treno, praticamente l'arrivo del treno. Allora, c'è anche la nonna che è anziana, perché quando si sono mossi per fare questa retata non hanno guardato bene le indicazioni, che hanno guardato dopo. Nelle indicazioni era scritto che non si dovevano arrestare persone sopra i 70 anni, bambini, figli di matrimoni misti o persone ammalate. Quindi metà di quelle persone arrestate in quell'occasione verranno rimandate a casa. La nonna, che è anziana, viene rimandata a casa e lei andrà a vivere con i suoi fratelli vicino via 22 marzo, e poi verrà arrestata successivamente, perché queste persone anziane di 70-80 anni venivano sorvegliate. Gli altri dove vanno? Vengono dopo l'arresto, gli uomini vengono portati al carcere maschile, tendenzialmente, poi ci sono state eccezioni, le donne al carcere femminile, i bambini più grandi negli istituti correzionali e quelli più piccoli agli orfanotrofi. Dopodiché, dopo qualche giorno, vennero riportati in parte alla casa di riposo israelitica che sta in ghetto, in parte al Foscarini, perché a Foscarini c'era una caserma della milizia. E poi da lì a fine dicembre verranno sempre di notte, vanno a prenderli da San Marcuola con un vaporetto, dal vaporetto fino alla stazione, e vengono portati a Fossoli, nel campo di concentramento di Fossoli. Questo è uno schema che i tedeschi hanno replicato un po' in tutta Europa, no? Si cerca un campo di concentramento che deve essere usato come smistamento. Fossoli, esisteva già un campo precedente che era dei prigionieri italiani, è in campagna e fuori dalla città ed è vicino a una rete ferroviaria che porta al Brennero Germania. Quindi era, come dire, serviva allo scopo. Da lì verranno poi rimessi nei vagoni ferroviari il 22 febbraio. Dal 22 e arriveranno il 26 ad Auschwitz, quindi se voi vedete la data di morte è 26. In questo periodo, mentre ci sono gli ebrei veneziani, c'è anche Primo Levi. Quindi leggendo i libri di Primo Levi, soprattutto le relazioni che fa, fa qualche nome degli ebrei veneziani. Dopo la prima retata, diciamo, con la prima retata vengono di fatto deportate 125 persone. Dopodiché cosa succede? Adesso andiamo, ce n'è un'altra lì. Fino a quel momento, diciamo, avevano operato gli italiani in proprio. Poi cominciano le collaborazioni con i tedeschi fino ad arrivare alla seconda grande retata. Cominciano le collaborazioni con i tedeschi e in agosto arrivano i tedeschi, arrivano con tutta la loro organizzazione, perché viene il comandante della risiera di San Saba, Franz Stangl, che era un personaggio che aveva avuto un curriculum austriaco, nazista della prima ora. Quando c'è l'Anschluss, quando l'Austria viene occupata dai tedeschi, lui comincia a far carriera e andrà a fare il comandante del castello di Erzheim. Il castello di Erzheim è l'unico posto di fuori della Germania dove si pratica il T4, cioè il progetto eutanasia, che viene considerato da tanti preparatorio poi. Quando poi chiudono questi centri, viene mandato in Polonia e sarà comandante di Sobibor e Treblinka. Sobibor, Treblinka e Bezek sono considerati gli unici tre campi di sterminio. Mentre ad Auschwitz c'era anche il lavoro, lì invece si andava solo per morire. Quindi ha tutta questa formazione e dopo viene mandato comandante alla risiera di San Saba, dove proprio recentemente a Trieste hanno mandato come comandanti tutti austriaci. Proprio è stata una scelta oculata. E lì comincia con i metodi tedeschi, già sperimentati da anni. Ha proprio un corpo di persone specializzata nella ricerca di ebrei. Comincia con la retata del ghetto di Trieste, arresta una famiglia di sarti, che avevano la sartoria di fronte alla libreria di Saba, che invece fortunatamente era, con la sua famiglia era a Firenze, si era salvato. Entrando questa famiglia Grini, uno dei figli, i figli sono abbastanza grandi, ecco, comincia a trattare con i nazisti, si fa promettere evidentemente per la sua famiglia la salvezza e difatti aprono una sartoria all'interno della risiera di San Saba e cominciano a lavorare per i tedeschi, continuano a fare i sarti, papà, mamma e un figlio. L'altro, Mauro, praticamente comincia a spifferare dove sono nascosti gli ebrei triestini. Questa è una ferita ancora aperta, come potete immaginare, all'interno della comunità triestina. E non sappiamo a tutt'oggi il numero, l'entità delle persone che sono state arrestate per colpa sua. Dopodiché Franz Stangl gli viene un'idea che si rivelerà giusta. Forse molti triestini sono scappati a Venezia. Perché uno dei metodi per nascondersi era andare in un'altra città, magari con documenti falsi e essere sicuri di non essere riconosciuti. E viene a Venezia con Mauro Grini, che in quell'occasione prende il nome di Dottor Manzoni, e comincia a fare come facevano a Trieste, andavano in giro per Venezia. Mauro riconosceva degli ebrei triestini, rivelava a qualcuno questa cosa, lì seguivano finché non trovavano dove abitavano, in modo da prendere tutta la famiglia. E con Mauro Grini, alias Dottor Manzo, fa quello che aveva già fatto a Trieste e in Friuli, le retate negli ospedali. Quindi ospedale psichiatrico, ospedale civile, Giustinian, e poi alla fine la casa anche di riposo israelitica. Naturalmente qualcuno nascosto negli ospedali c'era, però c'erano anche gli ammalati, dalla seconda retata in poi non verranno più portati a Fossoli, perché intanto gli alleati stanno salendo lungo la penisola, il centro Italia è già stato liberato, quindi saranno due i luoghi dove porteranno per smistamento. Uno a Bolzano, che viene creato dal nulla, e quello a Trieste della risiera di San Saba. Per la risiera di San Saba è stato un campo di sterminio per molti politici, soprattutto sloveni, croati. Per gli ebrei è stato smistamento. Tranne i sei veneziani dell'ospedale psichiatrico di San Clemente, che evidentemente creavano qualche problema perché erano persone che stavano male e vengono uccise là direttamente. Quindi abbiamo questo secondo momento che porterà anche a scoprire altri veneziani che sono nascosti, perché i metodi erano fuggire o nascondersi. Saravallo era il farmacista, la farmacia c'è ancora, di questa zona. Suo fratello era primario all'ospedale civile.
C'è una targa anche importante all'ingresso.
Tra l'altro era eroe della prima guerra mondiale, aveva perso un occhio, insomma, una famiglia. Come elaborano, come strategia di fuga, si nascondono a casa. Si nascondono a casa. E evidentemente poi c'erano le delazioni. Poi, certo, il problema qual è quando ti nascondi a qualcuno che ti porti da mangiare? E la vecchia domestica di casa faceva questo lavoro, è stata seguita e quindi lo scoprono. Lo scoprono, lì succede anche un miracolo, perché fatalità, in quel momento c'era il figlio del fratello e questa signora ha avuto la prontezza di dire che abitava di fronte e quindi lui è stato salvato, mentre Saraval è destinato alla deportazione. Se si vede, la maggior parte degli ebrei veneziani sono andati ad Auschwitz, però in questo periodo, nell'ottobre del 44, intanto l'Armata Rossa stava arrivando in Polonia ed era bombardata, quindi non erano difficili le comunicazioni. Muore a Ravensbrück, che inizialmente era un campo di concentramento destinato alle donne e ai bambini, invece poi diventa, ecco, la moglie si suicida un paio di mesi dopo, insomma.
Questa. Però c'era il cancello, quindi abbiamo preferito
anche per evidenziarlo agli altri.
No, sì, perché sennò è una dimensione pubblica che rende questa cosa qua interessante.
Assolutamente,
sennò...
assolutamente.
Allora, Bartolomeo Meloni. E come la Presidente del Consiglio, l'origine è quella sarda, perché è nato vicino a Cagliari e mentre nelle altre non c'è il motivo dell'arresto, e noi capiamo che è razziale, qui invece è arrestato come politico, quindi è dichiarato. Allora, chi era Bartolomeo Meloni? Una figura bellissima, perché tante volte ci chiediamo com'è che uno arrivava all'antifascismo, perché magari veniva da una famiglia antifascista, perché aveva trovato un insegnante, un piccolo maestro, qualcuno. E il suo antifascismo parte dalla sua coscienza. Allora, chi è? Si laurea in ingegneria, fa il concorso alle ferrovie e fa la carriera in alcune... finché arriva a Venezia ed è responsabile della stazione ferroviaria. Era molto cattolico, molto religioso, e questo lo induce a così. Prima a riflettere su quello che stava succedendo, non gli piaceva, e poi ad avvicinarsi anche a un partito, con una certa riluttanza, perché era il Partito d'Azione, che era schiettamente laico come partito, però lui sente che deve fare qualcosa. Ma quello che gli fece poi scattare proprio l'azione, che come vedete è subito, è immediata, perché muore subito. Diciamo che il gruppo partigiano a Venezia non si era ancora ben organizzato. Allora, che cosa vede? Prima con qualcuno avevamo parlato dei nidi. Dopo l'8 settembre abbiamo l'arresto di 1 milione di soldati italiani, no, tra 9 e 10 vengono arrestati.
se a tutti viene chiesto appunto se vogliono continuare la guerra a fianco oppure no. Il 90% dice di no. Un grosso contingente, cioè gli italiani, era lungo la Jugoslavia. Io lo dico sempre, anche mio papà era polla e ha avuto questa sorte qua, perché da lì vengono portati con le navi a Venezia e da Venezia caricati in treno verso, di solito li hanno portati tutti in Polonia e poi smistati tra la Polonia e la Germania. E quindi lui vede i soldati italiani, ma non è solo lui, molti veneziani, vedendo come erano trattati, vedendo questi qua, poveretti, hanno, come dire, vedono il fascismo, e tutta gente, sono vent'anni di fascismo, come dire, hanno come un risveglio e capiscono le cose. Già la guerra aveva inciso sulla fiducia nei confronti del fascismo, questo poi è la goccia che fa traboccare il vaso. Quindi molti decidono di fare qualcosa. La cosa minima era quella o di portare qualcosa da mangiare o raccogliere i biglietti che questi soldati buttavano con l'indirizzo di casa propria e pregavano di spedirli a casa per dire che erano stati arrestati. Ma lui pensa di poter fare più. E un partigiano veneziano, uno che poi farà parte delle brigate veneziane, Renzo Biondo, ci ha lasciato un piccolo ritratto di lui e di un altro ingegnere, Lindoro Rizzi, che ha avuto la sua stessa identica sorte. E dice che aiutarono quando, sfidando le guardie tedesche, portavano qualche cibo e bevanda ai soldati italiani che i tedeschi avevano catturato in Jugoslavia e si passa in lunghi treni diretti ai campi di concentramento germanico. Oppure raccoglievano i biglietti che ci lanciavano con gli indirizzi per avvertire le loro famiglie. Poi scatta qualcosa, non si posso fare con gli indirizzi. Poi ci insegnavano a sabotare i convogli tedeschi, introducendo acqua o sabbia nei meccanismi delle locomotive della stazione o bulloni negli stati. Si mette in testa lui e gli altri ingegneri di sabotare i treni. E lo fanno così bene. I tedeschi si accorgono subito la data di arresto, il 4 ottobre, quindi non era neanche un mese che erano. Si accorgono subito e quindi lui e Lindoro vengono arrestati e portati ad Dachau, che è uno dei campi dove sono stati portati Dachau e Mauthausen, molti politici. Lui ha diverse lapidi, c'è la stazione.
No, ce n'è una dove c'è la società religione, che è il fuori compartimentale, l'ingresso principale, se qualcuno c'è mai stato, poi ha un'altra targa dalle prigioni nuove.
Perché faceva parte del circolo.
Del circolo artistico e quindi recentemente poi hanno abitato molte scuole in Sardegna, ovviamente, perché se non ricordo male lui non aveva famiglia.
No, non aveva famiglia. Ecco, una delle cose interessanti delle pietre che stimolano poi la ricerca. Prima ho citato Olga Blumenthal, dopo aver posato la pietra è stata fatta la ricerca su di lei e lo stesso viene a Venezia un insegnante sarda con la sua classe, vede Meloni, e ha fatto la ricerca su Meloni, ha scritto un libro. Quindi questo è uno dei lati positivi dal punto di vista di storia.
Che noi anni fa abbiamo fatto una mostra, scorso anno è stata riproposta al Candiani, sugli internati militari, si chiama Resistere senza armi. Quell'occasione avevo chiesto a altri ricercatori se c'erano dei bigliettini, soprattutto a Parma, hanno un archivio importante. E questo mio amico mi manda i bigliettini, e mi manda le riproduzioni, l'ultima vedo famiglia Borghi, l'indirizzo di mio nonno. Poi ho sentito mio padre non sapeva nulla, praticamente hanno raccolto il bigliettino. Una giornalista di Parma, 3 anni fa, ha trovato il nipote, che è appunto della famiglia, e ci siamo ritrovati noi familiari a Parma, è stata una cosa veramente molto emozionante. Bene, andiamo avanti.
Andiamo. Allora, queste sono mamma e figlia. E la figlia poteva avere 60 anni circa, quindi la mamma almeno 85.
La mamma è la deportata più anziana,
esatto,
perché è del 1855.
Ecco, quindi... io mi sono fatta, è l'unica che non è ritornata a casa quella notte, mi sono fatta l'idea che non si siano volute separare. E questo mi è confortato dal diario di una ebrea cristina che era con loro, che dice che quando hanno saputo che sarebbero rimasti insieme si sono abbracciate e baciate. Primo Levi conferma che era la più vecchia di tutti i 655 che sono andati via.
Primo Iona.
Andiamo per il Mutter.
No, per il Mutter.
Per Mutter. Ecco, io ci tenevo. Ci tengo di solito poi a mostrare queste pietre, la famiglia per il Mutter, proprio per la questione delle scelte. In quel momento fare una scelta, elaborare una strategia di fuga, dipendeva appunto dalle proprie capacità economiche, dalle proprie rette, ma anche dall'idea che avevi in quel momento e la fortuna di fare la scelta giusta. Qui abbiamo papà, mamma, due figli, un figlio un po' più grande e uno un po' più piccolo. Qualche giorno prima della retata, il papà con il figlio più piccolo si trovava nel centro Italia. Centro Italia perché si è trovato con i suoi fratelli, con le rispettive famiglie. E poi hanno fatto la scelta diversa, cioè i fratelli sono andati verso il sud. Hanno trovato un paesino dove le persone si sono fatti i fatti propri, perché il rischio era sempre che qualcuno capisse. E quindi sono sopravvissuti. Il papà pensa di andare in Svizzera, che è una delle scelte, delle possibili opzioni, però sappiamo, alle volte andava bene, alle volte andava male, perché la Svizzera alle volte chiudeva, alle volte apriva, no? Il 150 veneziani sono salvati in Svizzera, però pensa che sia troppo pericoloso per il figlio. Allora porta il figlio a casa, lo lascia la moglie e lui va verso la Svizzera. Morale, lui viene arrestato Luino, viene portato nel carcere di Varese, di cui parla anche Liliana Segre, e poi, siccome quelli che venivano arrestati là partivano poi da Milano, ed è nello stesso convoglio di Liliana Segre. Quindi lui andrà ad Auschwitz con quel convoglio, la moglie e i figli verranno arrestati nella notte tra il 5 e il 6, nella prima retata, e raggiungeranno Auschwitz. Quindi, come dire, la scelta sbagliata, chi poteva immaginare qual era la scelta giusta, e la conclusione è che vivono questo ultimo momento tragico della vita separati. Quindi ci tengo sempre, perché i ragazzi chiedono, ma perché non è scappato, non è questo, cioè, non era facile scappare. No.
Cosa c'è? No.
Giuseppe Iona. Giuseppe Iona, e che è diverso da tutte le altre, perché sopra non è scritto arrestato, ma cercò rifugio.
Minutini, che chiamo?
Non posso, guarda.
Legati i bambini, l'ospedale Camilla lo ricorda per il padiglione Iona, e nel 38 naturalmente lui non può più lavorare, perde anche, era un uomo di cultura, presidente dell'Ateneo, insomma un uomo di spicco in città. Gli chiedono di fare il commissario, perché sì, il presidente però era chiamato commissario in quel periodo della comunità ebraica, che è un momento, come potete immaginare, difficilissimo, perché nel 38 molti perdono il lavoro, devono organizzare le scuole, è insomma un lavoro impegnativo, lui non si sentirebbe, ma poi lo fa. Quando, dopo l'8 settembre, i tedeschi sono già qui il 9 e il 10, e lui sente la pressione, perché lui ha la lista con tutte le famiglie ebraiche di Venezia. dove abitano. È chiaro che lista ce n'era più di una, perché la questura aveva una, i carabinieri un'altra, lui aveva senz'altro quella più completa. Inoltre noi pensiamo che abbia voluto, suicidandosi, dare un avviso forte alla comunità. È il momento tragico, è il momento pericoloso, scappando. Ricordo, per fare dei numeri, la comunità ebraica nel 38 con il censimento sono circa 1200, però nel 43 probabilmente sono un migliaio, 200 sono già andati via. E si salvano, tre quarti si salvano, perché alla fine sono 254 gli ebrei che sono stati portati. Quindi tutti gli altri trovano, evidentemente ascoltano questo avviso. È lì, andiamo avanti, chi vuole passando andarla a vedere.